Salute e salve. Sì, lo so, non sono Alessandro Gelain, ma non temete, sarà qui presto con un'altra meravigliosa storia di mitologia. Mi chiamo Marco Cappelli, forse mi conoscerete come l'autore del podcast Storia d'Italia, che analizza la storia dell'Italia tardo-antica e medievale a partire dalla battaglia di Ponte Milvio. Se siete curiosi, nell'episodio 76, Yersinia Pestis, troverete la voce di Alessandro che legge uno dei brani più drammatici di Procopio, dedicato alla peste di Giustiniano. Eppure non sono qui per parlarvi del podcast, ma per segnalarvi il mio primo libro. Si intitola Per un pugno di barbari ed è edito da Solferino. Nel libro narro la storia di come l'impero romano discese negli inferi della crisi del III secolo, un periodo di invasioni, guerre civili, pandemie e di frammentazione dello Stato romano. Ma non è solo un cupio di solvi, perché nella seconda parte del libro descrivo come una sequenza di capaci imperatori riuscì, inaspettatamente, a raddrizzare la barca dello Stato. Si trattò di un gruppo dirigente proveniente dalla periferia sociale e geografica dell'impero, un pugno di barbari che salvò l'impero romano. Se questa storia vi è intrigato, trovate il mio libro in tutte le librerie e, ovviamente, nelle piattaforme di acquisto online, sia in versione cartacea che in ebook. Grazie mille Alessandro per lo spazio dedicatomi e ora un'altra puntata di Mitologia.
Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo.
Puntata numero 89. Ecate, la dea dalle tre teste. Esiste una divinità, tra le tante che abbiamo finora incontrato, che si distingue per delle caratteristiche peculiari che la rendono unica. È dotata infatti di tre corpi e tre teste, di leone, di cane e di giumenta. Le teste guardano in tre direzioni diverse, tutte obbedendo a una medesima volontà. Se ti senti già a disagio per questa particolarità della dea, è perché già forse senti la sua influenza. Figura inquietante, amica del mondo dei morti, prima padrona di Cerbero, il cane a tre teste, di Ade, il dio dei morti. Certo, Ecate non suscita tranquillità quando la incontri. Eppure è magnanima con l'uomo, volentieri gli dona benevolenza e altrettanto di buon animo accorda le grazie a lei richieste. Dona prosperità, l'eloquente parlare in pubblico, la vittoria nelle battaglie o nei giochi. È stata indicata come dea nutrice della gioventù. Dietro a una pesca abbondante c'è sicuramente il suo sorriso, e se il tuo bestiame prospera e si riproduce, è probabile che il suo influsso ti abbia favorito. Questo è il ritratto di Ecate secondo il mito più antico. La sua immagine diviene, come ti ho accennato, perturbante nel corso dei secoli. La sua fama come nume della negromanzia deriva dal fatto che la si sia a suo tempo indicata come colei che ha inventato la stregoneria. Ecate è figlia del potente titano Perse e di Asteria, sorella di Leto che, come sai, è madre di Artemide e di Apollo. La sua schiatta è di prim'ordine. Asteria e Leto sono figlie di Febe, divinità preolimpica misteriosa legata alla luna, nume dello stupore e della distanza. Dalla nonna, Artemide e Apollo ereditano perciò questa tensione a stare a distanza, ad agire da lontano. Questo non accade in toto per Ecate, la quale, con delle torce in mano, si muove nell'oscurità. Pur scegliendo spesso di rimanere ai lati delle grandi avventure o azioni di divinità o di eroi, tanto da non avere un vero e proprio racconto mitologico che la veda protagonista, ella altrettanto con passione si getta in questa o in quell'altra situazione. Accompagna, per esempio, Demetra nel suo peregrinare alla ricerca della figlia rapita, Core, colei che diventerà la sposa di Ade, il dio dei morti, suo rapitore. Dea trimorfa, come abbiamo visto, ella è quasi onnipotente ed è una delle divinità titaniche a mantenere intatto il proprio potere dopo la salita al trono di Zeus. Il re degli dei, infatti, non la spoglia della capacità di prendere parte agli eventi sulla terra, sul mar deserto e nel cielo stellato. Non le toglie queste tre prerogative che le appartengono da tempo immemorabile, quello degli dei più antichi, i titani. Ecate conserva la sua onorevole condizione che occupava ben prima della distribuzione degli onori, nel tempo dopo Crono, e Zeus ne aumenta addirittura gli influssi. Ella ha potere, insieme a Hermes, che è spesso complice delle sue azioni, di moltiplicare il bestiame nelle stalle. Al suo comando crescono o diminuiscono di numero i bovini, le capre e le pecore. Quale sovrana preolimpica degli inferi vaga di notte con le anime dei morti, accompagnata dall'atrato di cani. Si unisce a diverse divinità marine come il largamente potente Tritone e Conforco, antichissima divinità degli abissi. Unendosi con costui, lei, detta Crateide, la forte, dà alla luce Scilla. Già, proprio il mostro di fronte a Cariddi. Solo che Scilla è una avvenente giovane, dagli occhi azzurri, corteggiata e bramata da molti spasimanti. Ovidio, nella sua versione del mito, racconta di come di lei si innamori il dio Glauco, una volta essere umano, ora mostro marino metà uomo e metà pesce. Scilla, al vederlo sorgere dalle acque, fugge via spaventata e inorridita, salendo le scoscese coste della Calabria. Glauco, che non vuole rinunciare al suo sogno d'amore, si reca dalla maga Circe per chiederle un filtro d'amore che possa renderlo attraente agli occhi della bella Scilla. Glauco ignora che Circe si è invaghita di lui. La maga gli propone di dimenticare la giovane e di unirsi a lei, grande e riconosciuta artefice di filtri e magie. Ma Glauco, forte del suo sentimento per Scilla, rifiuta, intimando alla maga di farla finita con quelle inopportune profferte e di consegnargli, se vuole, quel filtro d'amore. Circe, gelosissima, decide di eliminare questa pericolosa rivale. La maga, quindi, distilla un filtro che trasformerà la bella Scilla in un mostro inguardabile. Così accade. La giovane, scesa in mare per un rinfrescante bagno in un afoso giorno d'estate, come tocca l'acqua in cui Circe ha versato la magica pozione, vede con occhi attoniti il suo bel corpo mutare. Delle spire spuntano al posto delle candide gambe, spire squamate. Subito esce dall'acqua, come per salvarsi da quella metamorfosi, ma è troppo tardi. Dal suo ventre, che si è orribilmente gonfiato, spuntano come una abominevole cintura sei teste di cani che continuano incessantemente a latrare. Secondo alcuni, dalla cinta in su ella rimane la bella giovane d'un tempo. Per altri, invece, Anche la parte superiore del corpo muta e la sua testa diviene un groviglio di 6 teste di enormi serpenti. La voce di Scilla, che ci si aspetterebbe potente e terrificante, è invece un inquietante guaito di cucciolo neonato. Così trasformata in orribile e arrabbiato mostro, Scilla si rifugia in una cavità delle scogliere sullo stretto di Messina. Per nutrirsi, assalta le navi di passaggio, sventrandone la chiglia e cibandosi dei marinai. Di fronte a lei si trova un altro mostro, l'ingorda Cariddi. Ti propongo brevemente la sua storia, anche se non è legata a Ecate, che è la protagonista del racconto di oggi.
Cariddi è una naiade,
giovane ninfa delle acque dolci, figlia di Poseidone e di Gea. Amate e venerate con doni soprattutto dai contadini, le naiadi hanno poteri diversi. Possono guarire, possono profetizzare o essere immortali a seconda di quali genitori le abbiano messe al mondo. Di Cariddi, questa ninfa, sappiamo che ha un appetito vorace e, al contrario di molte sue simili, non è proprio una tenera ed ingenua fanciulla. Si dedica al furto e al ladrocinio di bestiame, con le cui carni poi pasteggia. Quando Eracle passa per l'Italia, con le mandrie di Gerione che deve consegnare al pavido re Euristeo, Cariddi non ci pensa due volte. Audacemente ruba diversi capi e nel volgere di poche ore fa, diciamo, sparire qualsiasi prova del furto. Ma Zeus, che tutto vede, punisce la ladra trasformandola in un mostro che altrettanto voracemente risucchia e sputa 3 volte al giorno l'acqua del mare presso lo stretto di Messina, ingurgitando tutto quello che in quel braccio di mare si trova: pesci, navi, uomini. Enormi gorghi aspirano l'acqua e trascinano verso la morte chiunque vi si trovi a nuotare o navigare. Ma torniamo ad Ecate. Come hai sentito, aiuta Demetra nella sua ricerca, diviene la migliore amica di Persefone e la accompagna quando deve lasciare la madre per recarsi, per una parte dell'anno, a governare il regno dei morti. Le 3 dee, Demetra, Persefone ed Ecate, rappresentano nella mitologia più antica le divinità legate alla rigenerazione e all'attesa di una nuova abbondanza. Tutte e 3, infatti, sono associate alle messi e a tutte le attività che attorno a queste girano. Demetra è appunto la dea delle messi. Persefone rappresenta il seme che, piantato nel buio, a primavera fiorisce e fruttifica. Ed Ecate, come prima hai sentito, volentieri accorda ai contadini abbondanza di spighe e di frutti. Le sue 3 teste di leone, di cane e di giumenta, anche queste fanno riferimento all'antica tripartizione dell'anno. La troviamo ancora come colei che consegna a Medea l'unguento magico con cui Giasone si dovrà spalmare il corpo per riuscire ad affrontare la prova di aggiogare 2 giganteschi tori che hanno zoccoli di bronzo e che sputano fuoco dalla bocca e dalle nari e soprattutto uscirne indenne. Questo unguento fatato, Ecate lo ha prodotto a partire dal sangue di Prometeo, incatenato sui monti del Caucaso. Prometeo, per aver rubato il fuoco agli dèi e averlo donato per solo amore agli uomini, viene incatenato ad una colonna e una aquila giunge di buon mattino a pasteggiare con il suo fegato. Gli apre le carni e col becco si nutre di quell'organo che per i greci ha preposto all'intelligenza. Il corpo di Prometeo guarisce completamente di notte per essere martoriato di giorno. Da quel sangue che si secca sulle rocce sotto di lui sboccia un fiore. La terra ruggisce di dolore e trema quando Ecate strappa quella pianta dalle rocce rosso sangue. Da questo fiore la dea trae il suo inestimabile unguento. Medea, in fuga con il suo Giasone, prima di darsi ancora una volta a lui, offre, con un rito misterioso che per fortuna non è giunto a noi, un sinistro sacrificio ad Ecate. Delle mille azioni che compie, le più eclatanti sono l'aver dato fuoco con le sue torce al gigante Clizio durante la gigantomachia, combattendo a fianco degli dèi, e l'aver allattato con il suo corpo canino il piccolo Asclepio, figlio di Apollo. Ha come nipoti Oto ed Efialte, i giganteschi figli di Fimedia, che ebbero l'ardire di dare l'assalto all'Olimpo. La forza creatrice di bene di Ecate è grande, ma con l'andare del tempo, come hai sentito, pare che gli Elleni abbiano cominciato ad invocarla solamente per quei bui riti clandestini legati alla magia nera. Viene pure messa a guardia delle vie che si incontrano in un incrocio a tre. Pur potendo donare all'uomo infinite ricchezze, ella è molto temuta, come lo sono le streghe tessaliche. Sue compagne sono le Erinni, divinità dei rimorsi, che sconvolgono la coscienza a chi ha commesso azioni terribili nei confronti dei parenti, infranto un tabù, o abbia insultato, disobbedito o usato qualsiasi forma di violenza nei riguardi della madre. Le sue figlie, demoni chiamati Empuse, ovvero che a forza si introducono, sono creature con volto e corpo di splendida ninfa, ma con natiche d'asino, una gamba di forma umana, completamente di bronzo, e una zampa d'asino. Le parti del corpo asinine sono segno di lussuria e crudeltà. Queste demoniesse spaventano donne e bambini e assalgono i viandanti. Se per caso ne incontrassi per la tua via, ti consiglio di affrontarle urlando contro di loro i più pesanti insulti. Questo comportamento le stupisce e le fa fuggire, ululando acute grida. Per avvicinarsi di soppiatto alle loro vittime, mutano nel corpo cagne, vacche o irresistibili fanciulle. In questa ultima forma agiscono in modo seducente per giacersi con il malcapitato. Gli succhiano via la forza vitale mentre dorme, portandolo a morte certa. Ecate, infine, ha un animale preferito, la donnola, bestiola in cui è stata trasformata una serva di Alcmena, una certa Galinzia o Galanti, che, spaventando le Moire, che su ordine di Era impediscono la nascita di Eracle, riesce a fare in modo che invece il piccolo semidio venga al mondo. La sua punizione per essersi intromessa è appunto l'essere tramutata in donnola, l'animale che, secondo gli antichi, concepiva dalle orecchie e partoriva dalla bocca. Ecate prende questa premurosa compagna per sé. La servizievole bestiola la segue nelle notti scure senza luna, quando nel buio più nero solo le fiamme delle torce della dea Triforme risplendono.
Termina qui questo breve percorso su questi tre particolari protagonisti della mitologia greca: Pan, Chirone ed Ecate. Sono figure che riflettono il loro fulgore in un modo o nell'altro nel nostro quotidiano, ammonendoci sulla necessità di porre maggiore attenzione al nostro agire. E spero che tutti e tre ti abbiano interessato. A presto!
Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato.
Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.